Mignon, le piccole cose sono così grandi, un programma di Fernanda Cherubini, Albano Ricci, Oberdan Drebo, che va in onda il mercoledì alle ore 11 e in replica il giovedì alle 19 sulle frequenze di Radio Incontri in Blu 88.4 92.8 FM oppure su streaming e podcast a www.radioincontri.org. Esattamente 235 anni fa, per la prima volta nella storia dell'umanità, uno Stato aboliva la pena di morte, e quello Stato era italiano, il Granducato di Toscana. Era la seconda metà del Settecento, gli anni che precedevano la Rivoluzione francese, e in Italia era uscito il saggio dei delitti e delle pene in cui Cesare Beccaria sosteneva la crudeltà e l'inutilità della pena capitale. A Firenze, il Granduca Pietro Leopoldo decise di riformare il codice penale e nel 1786 promulgò la nuova legge. Non era perfetta, conteneva forti discriminazioni contro gli ebrei e due anni dopo lo stesso Leopoldo tornò parzialmente sui suoi passi, ma si portava presso qualcosa di storico, aboliva la pena di morte. La neonata Italia invece abolì la pena di morte solo nel 1889, per poi reinserirla nel ventennio con il codice Rocco del 1930. Proprio negli ultimi anni il nostro paese ha raggiunto un prestigioso obiettivo. Nel 2007 ha sottoposto e fatto approvare all'ONU la sua risoluzione per la moratoria universale della pena di morte. E il 21 giugno 2001 il Consiglio regionale della Toscana ha approvato una legge regionale 21 giugno 2001, numero 26, per celebrare appunto il 30 novembre, una settimana fa, la festa della regione Toscana. Una festa che vuole essere un omaggio a tutti coloro i quali si riconoscono nei valori della pace, della giustizia, della libertà, la cui voce echeggiava alle 5 della sera del 30 novembre del 2000, giorno della prima celebrazione della festività, quando le campane hanno suonato a festa in tutta la Toscana per un laico rito della memoria, perché la memoria va esercitata. E la regione, con in testa il suo capoluogo, ha istituito la festa il 30 novembre per ricordare il giorno in cui ricorre l'anniversario della riforma penale promulgata, quella di Pietro Leopoldo di Lorena, Granduca di Toscana, dal 1765 al 1790. Con tale riforma che il Granduca definì monumento e gloria, secondo uno storico del primo Novecento, la Toscana divenne il primo stato al mondo in cui si abolì la pena di morte, conveniente solo ai popoli barbari, secondo Pietro Leopoldo. E con l'istituzione di questa festa si vuole ricordare la grandiosità dell'atto legislativo messo a punto da Pietro Leopoldo per non cancellare dalla memoria di tutti l'origine del cammino lungo e tortuoso per i diritti umani. Un cammino che continua incessantemente, come la Carta dei diritti dell'Unione Europea del 2000 ha sottolineato, sentendo la necessità di ribadire ancora oggi il diritto di ogni uomo a non essere condannato a morte da altri uomini. Mario Luzzi, il poeta, diceva: quello di Pietro Leopoldo è uno degli atti fondanti di questa terra e dello Stato cui appartiene. Una curiosità: nel 1786 Lucca, come altri 50 comuni della regione toscana, non faceva parte del Granducato di Toscana, e quindi soltanto il Consiglio Comunale di Lucca nel 2000 votò a maggioranza un atto in cui impegnava l'allora sindaco Pietro Fazzi a non aderire alla festa regionale. La contestazione alla festa da parte del Consiglio Comunale di Lucca non stava nel mancato riconoscimento del grande valore, bensì nel non voler identificare il Granducato di Toscana e la dinastia lorenese quale unici padri storici della odierna regione. Solo nel 2009 il Consiglio Comunale di Lucca ha modificato la sua posizione in seguito alla festa si è tenuta nella città. Oggi, ancora oggi, spiega Amnesty International, la pena capitale è in uso in 18 nazioni, tra cui Cina, Iran, Arabia Saudita, Iraq ed Egitto. Nel 2020 è stata eseguita almeno 483 volte. Il 26% in meno rispetto al 2019, ma un numero così alto da impressionare, soprattutto perché non arrivano informazioni sulle pratiche e da questi paesi dove la pena capitale è ancora in uso. E noi vogliamo ricordare questo passo di Pietro Leopoldo. Abbiamo veduto con orrore con quanta facilità nella passata legislazione era decretata la pena di morte per delitti anche non gravi, ed avendo considerato che l'oggetto della pena deve essere la soddisfazione al privato e al pubblico danno, la correzione del reo figlio anch'esso della società e dello Stato, della di cui emenda non può mai disperarsi, la sicurezza nei rei dei più gravi ed atroci delitti che non restino in libertà di commetterne altri, e finalmente il pubblico esempio. Che il governo, nella punizione dei delitti e nel servire agli oggetti ai quali questa unicamente diretta, è tenuto sempre a valersi dei mezzi più efficaci col minor male possibile al reo, avendo altresì considerato che una ben diversa legislazione potesse più convenire alla maggior dolcezza e docilità di costumi del presente secolo, e specialmente nel popolo toscano. Siamo venuti nella determinazione di abolire, come abbiamo abolito con la presente legge, per sempre la pena di morte contro qualunque reo.
Kryptonite, help us to the base and fade in light. Oh, we'll
Shut Up and Dance, Walk the Moon. Con questa canzone festosa vogliamo celebrare non solo la festa della Toscana, ma la festa dei diritti civili, dei primi di un passo importante nei confronti dei diritti civili. Eppure, Fernanda, l'Italia unita la portò la pena di morte 100 anni dopo, e addirittura nel 1930, in pieno Novecento, l'aveva riabilitata. È così difficile comprendere, diciamo così, assolversi dalla barbarie.
La questione della pena è sempre stata nel diritto e nella filosofia un cruccio, no? Un cruccio per tutti, cioè capire effettivamente quale sia intanto la finalità della pena e poi quella che può essere da maggior deterrente nei confronti del condannato, soprattutto quando viene in qualche modo allontanata e staccata da qualsivoglia principio religioso, quindi crisma di religiosità, dove quindi non c'è il timor di Dio, no? Come può essere in certe culture dove il diritto rispecchia in tutto e per tutto la religione. Siamo di fronte ad una valutazione che spesso gli stati fanno in tema di politica criminale, cioè di trovare le soluzioni ai problemi criminali, dove uno dei nodi è proprio quello risolto da Cesare Beccaria quando in qualche modo ha individuato, l'eliminazione della pena di morte quasi adulando il capo dello Stato, no? Leopoldo di Toscana, quasi dandogli del debole al capo dello Stato arregnante in quel momento, un tiranno debole lo chiama, no? In alcuni passi, colui che in qualche modo risponde al delitto con la stessa moneta, con la stessa violenza, con la stessa aggressività, perché anche Cesare Beccaria non è che fosse in qualche modo spinto anche, soprattutto volevo dire, da uno spirito così solidaristico, ma era piuttosto una ragione di opportunità anche, quello di mostrare un tiranno non debole, un tiranno forte, dall'altra parte rappresentare una formula di deterrenza che fosse più efficace da un punto di vista proprio del evitare che il condannato possa commettere ulteriori reati. E tutto sommato è una visione ottimistica e molto moderna, molto attuale, cioè quella dell'educazione della pena in definitiva, che deve essere quella la finalità della pena. Questo è sicuramente fondamentale.
In epoca fascista poi la pena di morte è stata reintrodotta in Italia e soltanto con la Costituzione siamo riusciti a toglierla. Addirittura nel 45 era prevista soltanto per i reati fascisti.
Esatto, è stata reintrodotta, no? Dopo gli eventi della guerra è stata reintrodotta proprio per punire i crimini fascisti. E sotto il profilo che, no, che rappresentavo io, anche in quel caso dovrebbe ritenersi da eliminare, no? Una risposta anche ad una violenza così efferata, così come è stata, no? Quella dell'ultima guerra.
Fortunatamente poi la Costituzione fortunatamente ha tolto questo circolo vizioso in cui il sangue si lavava con il sangue, insomma, sì, questo è evidente. Esatto. E l'altra cosa che colpisce è il fatto storico, totalmente storico, che insomma noi un passo così importante ha fatto la Toscana prima addirittura del grande passo della rivoluzione francese, come se all'interno della nostra regione in qualche modo ci fossero già degli anticorpi che prevedevano l'Europa moderna.
Sì, e l'ironia della sorte è stata che invece la Francia, culla dell'illuminismo, no? Il punto dove lo snodo, dove i diritti poi si sono in qualche modo tradotti nella Dichiarazione Universale, nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, nel concetto di Europa. Recentissimamente i nostri rappresentanti, il Presidente del nostro Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica Francese si sono incontrati proprio nell'ottica di una collaborazione europeistica. E tuttavia la Francia fino agli anni 70 ha mantenuto la pena di morte. E questo è strabiliante, no? Nonostante fosse la culla dell'illuminismo. E ci sono stati molti autori, ricordo Camus che era un franco algerino, se non ricordo male, che tentava nella sua visione intimistica proprio di descrivere lo stato d'animo del condannato e quindi al di là di ogni concezione religiosa, no? Il centro dell'uomo, la centralità dell'uomo, della sofferenza, proprio la distruzione dell'uomo già nel momento dell'attesa e questo rappresenta proprio uno dei punti di riflessione che anche negli Stati Uniti sono di stimolo proprio per sottolineare anche obiettivamente l'assoluta crudeltà. Se è stata eliminata la tortura, la pena di morte deve essere assolutamente eliminata. E negli Stati Uniti hanno sottolineato perfino quali sono e hanno descritto le modalità recentemente su un'ultima esecuzione, se non ricordo male, le reazioni, no, all'iniezione letale che evidentemente devono smuovere gli animi perché nella maggior parte degli stati, perché sono tanti gli stati che ancora mantengono la pena di
Perché
morte,
ho
Franco.
citato alcuni stati, ma appunto mi sono dimenticato di citare gli Stati Uniti,
Sì.
che è considerato la culla, diciamo così, della libertà e della democrazia, che invece ancora fa uso all'interno di tanti suoi stati, all'interno degli Stati Uniti, di questo grande paese che in alcuni stati purtroppo ancora giustizia con questo metodo barbaro. E quale canzone ci
Ma sì,
proponi?
io ho scelto una canzone di John Lennon, Imagine.
Yeah.
dopo aver volato, grazie all'intuizione musicale di Fernanda, Oberdan arriva a un passo che mi aveva, del nostro racconto, che mi ha colpito. Addirittura Lucca, quindi pensa, i toscani sono terribili, non perché ce l'avevano con questo grande fatto dell'umanità, in cui questa grande scelta di abolire la pena di morte, ma perché non volevano ricordare con la festa della Toscana il fatto che loro erano sotto i Lorena e quindi sotto al Granducato di Toscana. Ci facciamo riconoscere dappertutto.
La Toscana è, il popolo dei campanili, eternamente divisi, eternamente coesi in questo buffo modo di essere, goiattico e appassionato, sì. Probabilmente Lucca ha voluto mettere i puntini sulla festa proprio anche per... anche probabilmente per un fatto di apparire nei media, per cercare di diversificarsi. Ma per tornare alla pena di morte, visto che Albano ti ha dimenticato degli Stati Uniti, c'è da ricordare anche che Città del Vaticano fino al 1969 aveva in uso la pena di morte, e nel 69 è entrata in disuso, ma non abolita. Ci è voluto Giovanni Paolo II nel 2001 per abolire la pena di morte.
Sì, questo è un fatto storico che in qualche modo mi conduce alla prima domanda che ho fatto a Fernanda. Ma è così difficile che la legge riesca a essere sopra al sangue?
Se la pena deve essere educativa, non è certo la morte il metodo per rieducare, perché la morte pone fine a tutto. Dal mio punto di vista è palese che non ci possa essere la pena di morte. È difficile concepirla anche su paesi, diciamo, come l'America. La grande portata della scelta che ha fatto Pietro Leopoldo è anche legata al fatto che in un paese, quando si vuole cambiare qualcosa dal punto di vista politico, economico, bisogna andare un po' anche alle radici di quelle che sono state le scelte errate, e probabilmente una popolazione che era dell'epoca di Pietro Leopoldo, che aveva l'esigenza di dover cambiare, aveva bisogno di segnali forti ed evidenti, e questo è stato uno, che poi in realtà non è stata l'unica grande riforma, perché la riforma più grande di Pietro Leopoldo è stata appunto la riforma agraria, quella che poi ci ha portato qui in Val di Chiana anche la bellezza delle Leopoldine. Fu una riforma illuminata, praticamente diede un'urbanizzazione alle campagne toscane. Si rese conto che anche i contadini dovevano vivere in maniera dignitosa per poter produrre meglio e poter essere più felici di lavorare per il Granduca. E quindi sì, a volte oggi non abbiamo il coraggio che ha avuto Pietro Leopoldo, quindi la festa della Toscana, che ricorda questa grande passaggio epocale, ci deve anche far capire quanto coraggio ci è voluto e quanto coraggio ci vuole per cambiare le cose. Non possiamo mai sperare di vedere cambiare qualcosa se poi alla fine facciamo sempre le stesse scelte. Pietro Leopoldo voleva cambiare la Toscana e ha scelto, ha usato, ha provato a fare qualcosa di epocale, l'ha fatto.
Perché probabilmente il legislatore non deve sempre venire dietro intercettando le conseguenze di un'esigenza, ma deve prevedere o comunque cavalcare le esigenze dei tempi e chiaramente della civiltà. Questo era un grande passo di civiltà e siamo tutti orgogliosi che sia avvenuto dalla nostra regione. davvero in quel caso cuore dell'Europa, il cuore del mondo. Non è banale il fatto che il Rinascimento sia fiorentino e che grandi artisti ancora oggi illuminano il pensiero e la bellezza a tutto il mondo. Quale canzone dedichiamo a Pietro Leopoldo?
Io ho scelto una canzone di un toscanaccio, un cortonese, Jovanotti, L'ombelico del mondo.
E allora viva il mondo e viva la Toscana.
L'energia, centro nevralgico del nuovo mondo, da qui che parte ogni nuova via, dalle province del grande impero sento una voce che si sta alzando, questo è l'ombelico del mondo e noi stiamo già ballando, questo è l'ombelico del mondo.